Non vivere su questa terra come un estraneo e come un vagabondo sognatore. Vivi in questo mondo come nella casa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto credi all'uomo.
Ama le nuvole, le macchine, i libri, ma prima di tutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che secca, dell'astro che si spegne, dell'animale ferito che rantola. Ma prima di tutto senti la tristezza e il dolore dell'uomo. Ti diano gioia tutti i beni della terra. L'ombra e la luce ti diano gioia, le quattro stagioni ti diano gioia, ma soprattutto a piene mani ti dia gioia l'uomo. Nazim Hikmet.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
E dopo questa bellissima poesia che ci introduce a questa nuova puntata di Il Comodino dietro al sipario, a tenervi compagnia per questo quarto d'ora ci saremo io, Rossella e Paola.
E niente, Sabrina, purtroppo è malata. Abbiamo deciso di introdurvi la puntata con un brano, una poesia di Hikmet, perché questa settimana la nostra Rossa e la nostra Sabrina sono andati a vedere Trote, che è stato uno spettacolo molto interessante che mette luce soprattutto sulla condizione umana. Trote, appunto, di Edoardo Erba, due interpreti davvero grandi come Paolo Triestino e Nicola Pistoia, e soprattutto qui si gioca per l'appunto sul dramma dell'uomo nella vita, sui beni materiali e quelli veri. Vuoi dirci qualcosa di più, Rossa?
Sì, allora anzitutto vorrei dire che è una commedia, e devo dire che per quanto possa sembrare una commedia leggera, è un qualcosa che poi in seconda battuta ti fa profondamente riflettere su quanto è drammatico l'esistenza umana, su quanto può essere drammatica se è ancorata alla materialità delle cose.
Andando sulla trama, noi abbiamo due personaggi che sono appunto i personaggi chiave che si mettono a confronto l'uno con l'altro, e tutto nasce su un equivoco, su un referto medico dato per sbaglio. Per cui abbiamo quest'uomo che pensa di essere condannato ad un male incurabile e svuota il sacco di tutti i suoi peccati per scoprire poi invece che non è così.
E tra l'altro la scoperta di poter essere in fin di vita teoricamente potrebbe essere un momento di redenzione per questa persona. Il personaggio è Maurizio, un operaio arricchito che gestisce questa casa dove vendono auto, e è sostanzialmente un borghese arricchito che vive di cose materiali, ha case, amanti, dà tutto quanto ai propri figli, vive nell'agio eppure non ha niente. E teoricamente il fatto di scoprire di essere in fin di vita potrebbe essere l'occasione per lui di rimettere in discussione le proprie priorità, i propri valori. Però non lo fa, perché è una persona estremamente superficiale, perché è una persona che nonostante tutto non riesce ad andare oltre l'apparenza delle cose. Per cui ne è schiacciato ed è come una bandiera che si muove con il vento, assolutamente incapace di prendere una decisione, tant'è che sarà la moglie, interpretata da Elisabetta De Vito, a prendere in mano la situazione e a dare lei la notizia al povero Luigi, che in realtà è un operaio che ha lavorato in una catena di montaggio per 20 anni, che quindi sì, è in fin di vita perché ha respirato le polveri sottili, e decide però di passare gli ultimi suoi attimi di vita a pescare sulla Niene. E sarà lei a dirglielo.
E infatti, anche perché, diciamo, Trote, appunto, il titolo, proprio perché uno dei personaggi è amante della pesca. Ma inizialmente, quando il personaggio Maurizio scopre l'equivoco, appunto, si fa coraggio, almeno questa sarebbe l'intenzione, quella di... è lui che vuole portare questa notizia alla vittima, perché per pochissimo tempo si immedesima nel dramma che lui ha appena finito di vivere. Quindi in realtà, come dici tu, questa cosa che avrebbe dovuto scuoterlo è riuscire a farlo vedere oltre. quello che in realtà sono i valori della vita, non riesce più di tanto, resta vincolato, attraccato e ben incollato a ciò che sono i falsi valori.
Esatto. E tra l'altro la cosa che mi ha fatto molto riflettere, e su cui riflettevamo anche con Sabrina mentre stavamo ritornando a casa dopo aver visto lo spettacolo, è che vediamo due diverse reazioni di fronte alla notizia di essere in fin di vita. Maurizio, che appunto è disperato, che a un certo punto prega Dio affinché gli possa dare un'altra occasione, appena ce l'ha, però in realtà l'aspetta male. E invece Luigi, interpretato da Nicola Pistoia, che quando scopre di essere in fin di vita dice: bene, quindi adesso ho la consapevolezza che ogni momento della mia vita lo dovrò godere fino in fondo, ma nelle piccole cose, quelle che effettivamente mi rendono felice.
A questo punto, chiudendo velocemente, Edoardo Erba ha avuto una critica molto positiva, altri suoi lavori sono stati Muratori, Grissù, Giuseppe Maria e Ben Hur. Ebbene, allora passiamo subito alla prossima rubrica, Le luci della ribalta. Se avete la possibilità andate a guardare, a vedere Trote.
Le luci della ribalta.
Pensatore, giornalista, un puro del pensiero politico, un perugino che ha sollevato il pensiero in un confronto e in discussione, una presenza che resta viva nonostante la morte nei cuori di molti, di moltissimi perugini, anche di chi a Perugia era solo di passaggio. Tutti quanti sanno che a pugno chiuso sto parlando di Paolo Vini. Una persona, un personaggio che ha rappresentato la peruginità, ma soprattutto il pensiero ideologico, quello che era ancora forte e orgoglioso di esistere, con i piedi ben piantati per terra, pardon. E la nostra Rossa, ancora una volta, questa settimana ha avuto la grande fortuna, dentro la grande iniziativa Umbria Libri 2013, di andarsi a vedere con emozione altissima. Vuoi parlarci di questo spettacolo?
Allora, si tratta di uno spettacolo per la regia teatrale di Sandro Mabellini, dedicato appunto, l'hai detto tu, a Paolo Vinti, che vuole essere un compendio, un sunto della trilogia di Paul Wittens, e appunto all'interno di questo spettacolo c'è una situazione un po' ibrida, nel senso che sicuramente c'è recitazione, c'è la musica, c'è la performance artistica, insomma è veramente uno spettacolo ibrido e contaminato. Sicuramente il regista ha fatto una scelta molto coraggiosa a voler trasporre una trilogia di poesie e di racconti in teatro, soprattutto considerando le sue opere sono comunque caratterizzate dal fatto di avere frasi in cui ci sono sostantivi che sono collegati ad altri sostantivi tramite aggettivi, quindi molto spesso il verbo non c'era, quindi anche un modo di progredire del racconto, delle sue poesie, che è un po' come il suo flusso di coscienza, lo stream of consciousness, quindi anche difficile da estrapolare e da contestualizzare in un teatro. Bravissime Caterina Fiocchetti e Giulia Zetti, le anime, le Cassandre che davano voce al pensiero di Paolo Vinti, e ad impreziosire questi momenti c'erano poi anche le performance musicali di Matteo Schifanoia, un canta assurdo autore, così si vuole definire, e del Prince, che ha creato un tappeto musicale per fare appunto da sostegno, ma non solo, cioè proprio era parte intrinseca dello spettacolo.
Certo, sicuramente era un'impresa dura, ardua, difficile, non semplice, perché Paolo Vinti è stato una persona molto complessa, per cui soprattutto la sua ideologia, il suo pensiero è complesso e non è molto facile metterlo appunto in scena. Sicuramente, come dici tu, è stata una scelta coraggiosa, dove il rischio di sbagliare è enorme. Ovviamente non è facile metterlo in scena, la bravura molto spesso non basta per poter andare in scena. Sicuramente riconosciamo il fatto che siano stati davvero bravi nel metterlo in scena, questo sì.
Sicuramente. E per chiudere vorrei solo dire una cosa, che alle volte a tratti mi è venuta un po' l'impressione e la paura che in realtà se uno non avesse conosciuto il personaggio Paolo Vinti forse sarebbe stato difficile comprendere quello che stavano rappresentando sulla scena.
Forse hanno fatto questa scelta di proposito, voglio immaginare, perché se avessero voluto raccontare Paolo Vinti come persona forse sarebbe stato meglio scrivere un monologo o comunque un brano teatrale che raccontasse la sua vita. Invece, volendo parlare delle sue opere, ovviamente era un salotto per chi conosceva l'autore. Ok, passiamo alla nostra prossima rubrica, il fantasma dell'opera.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Tra le curiosità di cui vi vogliamo parlare in questa puntata, sicuramente qualche cenno un po' biografico e esperienziale su Edoardo Erba. Ebbene, ha ricevuto tantissimi premi nazionali di teatro, gli Olimpici del Teatro, Riccioni, Candoni, Salerno, Leidi, per diverse sue opere come Margherita il Gallo, Venditori, Vizio di Famiglia, Il Capodanno del Secolo, Maratona di New York, Déjà Vu e Senza Hitler. Insomma, veramente un personaggio che ha fatto la drammaturgia contemporanea.
E invece facciamo un bel U-turn, come direbbero gli inglesi, e vi parlo di quello che andremo a vedere il prossimo, anzi questa settimana, perdono, oggi faccio difficoltà a parlare, il cattivo tempo, al Teatro Morlacchi dal 13 novembre fino al 17 ci sarà Frost Nixon. Frost è stato uno dei più grandi leggendari giornalisti televisivi britannici, ma è riuscito a spaziare, oltre a creare, ad insistere su un nuovo modo di fare giornalismo che avesse dei connotati e degli ingredienti televisivi, è riuscito, diciamo, a tagliare il borderline del suo stato ed andare oltre. Lui è stato infatti uno dei più grandi intervistatori con taglio giornalistico dei personaggi importanti della politica moderna e contemporanea. Nel 77 intervistò Richard Nixon e questa fu una delle interviste più fortunose della sua carriera, lui che introdusse comunque un nuovo metodo di fare giornalismo che aveva sì dei connotati televisivi, ma allo stesso tempo era un giornalismo che andava a fondo, quindi il vero giornalismo, quello puro. E la sua intervista a Richard Nixon rimase nella storia perché dopo il Watergate Nixon per la prima volta ammise il danno che fece comunque al suo stato, il tradimento in pubblica piazza. Per cui andatevelo a vedere, un confronto serio, è un momento di alta politica però tramutato e tradotto in linguaggio teatrale.
Il salto del botteghino.
Pronti per la rubrica Il salto del botteghino? Volete portarvi a casa due biglietti per il prossimo spettacolo del Morlacchi? Allora la domanda è questa: in quale anno si tenne l'intervista Frost Nixon? Scriveteci, fatecelo sapere a teatro.radiofonica@gmail.com.
Almanacco del teatrofilo.
Come dicevo, dal 13 al 17 novembre a Perugia al Teatro Morlacchi arriva l'attesissimo Frost Nixon di Peter Morgan, uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Dario De Capitani.
Proseguendo a Narni, il 16 e il 17 novembre sarà in scena Natale a Casa Cupiello di Edoardo De Filippo con Fausto Russo Alesi, una produzione Piccolo Teatro di Milano e Teatro d'Europa.
Mentre a Città di Castello, il prossimo 22 novembre, vi consigliamo Fratto X del fenomeno Antonio Rezza e Flavia Mastrella.
E infine a Magione, il 20 novembre, imperdibile e travolgente, ritorna Oblivion Show 2.0, il sussidiario.
E ricorda Paolo Vinti, con emozione altissima, un saluto a pugno chiuso.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.